Va bene, preghiamo. Padre nostro celeste, ti ringraziamo oggi sopra ogni cosa per Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che morì al Calvario per riscattarci e riportarci in questa meravigliosa comunione. E noi siamo molto riconoscenti per le sue benedizioni che in questo momento sono su di noi. Adesso il nostro caro presidente di questa nazione, e noi gli siamo riconoscenti, Padre, perché da quando ha preso il potere la guerra si è conclusa e adesso sembra che i negoziati per la pace in Russia siano terminati e ci sono molte grandi cose. E noi l'amiamo, Padre, quale conduttore della nostra nazione. E noi abbiamo appreso che ha avuto un attacco cardiaco. Abbiamo anche appreso che egli è un cristiano e che ti ama. Riguardo a lui, Padre, siamo riconoscenti per tutto ciò che ha fatto e noi abbiamo bisogno di una tale persona oggi come conduttore della nostra nazione. E riuniti come fratelli ti offriamo una preghiera per la sua liberazione, affinché tu lo guarisca completamente e perfettamente. Che queste afflizioni che si sono abbattute su di lui si trasformino solamente in una opportunità per avvicinarlo a te, affinché sappia che tutto ciò che deve fare è di fare affidamento su di te e possa egli velocemente tornare alla Casa Bianca, Padre, e che tutti i giorni del suo regno qui sulla terra possa avere la pace tra le nazioni. Concedilo, Signore. Possano le persone avere un assaggio di ciò che avverrà quando il grande capo del cielo verrà, il Signore Gesù, quando la pace regnerà in ogni cuore e non ci saranno più guerre. Concedi queste benedizioni, Padre, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Sono stato giusto un po' in ritardo, penso, per ascoltare i cantici ed io ho incontrato il fratello Wermo fuori. Non vedo il fratello Ekberg, penso dunque che l'ho mancata ancora oggi. Amo questi cantici, questo bel modo di cantare all'antica. Dite dunque, abbiamo un buon numero di predicatori qui, dirò che è molto bene di vedere questo buon convegno ed è una grande opportunità che ho oggi di parlarvi, di indirizzarmi a voi, parlarvi del Signore. So che molti tra voi potrebbero parlarmi. Sono solamente un bambino per molti tra voi. Ed in quanto ad indirizzarmi ai ministri, sono praticamente un po' piccolo e timido al riguardo. Ma voi sapete che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ed il mio amico Joseph ne ha fatto certamente uso l'altro giorno quando ha annunciato nella riunione che non me l'aveva chiesto. Se mi avesse chiesto posso annunciare ciò, avrei detto no, fratello Joseph, ma siccome egli l'aveva già annunciato, ebbene, non potevo fare altro che venire. Così dovete sopportarmi un po' se vorreste essere così gentili da farlo. Voglio parlarvi un po' questo pomeriggio e poi questa sera. Preparatevi per la riunione serale. Siamo tutti molto riconoscenti per questo grande movimento del Signore Dio e per questo convegno qui alla Chiesa di Filadelfia, per il fratello Bose, per tutto il suo comitato, per le persone di Chicago e dei dintorni. Siamo riconoscenti verso di voi. A mio avviso, sono delle cose come queste che mantengono la colonna vertebrale dell'America. Non avremmo un'America se non ci fosse il Signore Gesù qui per aiutarci ad essere l'America. Dopotutto, la colonna vertebrale di ogni nazione è la sua moralità. Quando la moralità di una nazione cade, allora è la fine di quella nazione. La maternità è rotta, fareste bene a piegarvi. Tutte le altre nazioni l'hanno fatto e la nostra non farà eccezione. E noi crediamo che il tempo glorioso è vicino, in cui le armi saranno ammucchiate per l'ultima volta, in cui la melodia sarà suonata per l'ultima volta. Quando il Re Gesù verrà e prenderà il regno qui sulla terra. Noi tutti aspettiamo ciò. Ed è il motivo per il quale questi convegni sono tenuti e per il quale siamo tutti riuniti. E perché abbiamo delle cose in comune di cui parliamo. Difatti, il tema principale è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E se i miei occhi fossero fissati sui momenti presenti, sulle cose che accadono adesso, sarei una persona molto scoraggiata. Ma una volta ho appreso una lezione, una piccola cosa che ho sentito raccontare da un uomo. Dovevano dare una bicicletta Schwinn al miglior ciclista. Non so se ho già menzionato ciò in questa chiesa o tra le persone che sono qui. Il ragazzo che sarebbe riuscito a pedalare su una tavola di circa 30 centimetri di larghezza e circa 91 metri di lunghezza avrebbe guadagnato una bicicletta Schwinn nuova. E molti giovani della città pensavano che avrebbero potuto pedalare là sopra e che avrebbero vinto questa competizione. Avevano là un ragazzino che aveva l'aria di un pulcino bagnato. Erano sicuri che egli non avrebbe vinto il premio. Così tutti i ragazzi si posizionarono sui loro uno dopo l'altro per provare a pedalare là sopra ed essi caddero tutti tranne questo ragazzino che aveva l'aria di un pulcino bagnato. Egli pedalò fino alla fine della tavola, arrivò all'estremità e vinse la bicicletta Schwinn. Tutti gli altri ragazzi si radunarono intorno a lui e gli chiesero: come hai fatto? Egli rispose: bene ragazzi, vorrei dirvi ciò che voi avete fatto. Disse: quando vi hanno fatto partire, si dava loro una piccola spinta affinché si avviassero. Li mantenevano e poi li lasciavano partire. Egli disse: voi guardavate in basso così, cercando di mantenere la vostra bici sulla tavola. Ma aggiunse: io non mi sono messa a guardare qui in basso, vedete? Se lo fate, ciò vi rende nervosi. Ed egli disse: vi scostate dalla tavola e cadete. Aggiunse: io ho tenuto i miei occhi fissi all'estremità e ho continuato a dirigermi verso la fine. Si tratta di questo. Se guardiamo giusto qui vicino, fratelli, diventeremo nervosi. Guardiamo alla fine, all'estremità. Il fratello Jack aveva giusto menzionato a tavola, oggi durante la cena, qualcosa che ha toccato profondamente il mio cuore. Ed era la storia di un ragazzino che si era perduto. Credo che fosse in Irlanda o in Scozia, l'uno o l'altro. Ed egli non sapeva ritrovare la strada per tornare, così le persone erano tutte intorno a lui cercando di trovare. E gli ha detto: ebbene, nella città dove abitava, da qualche parte sulla collina, c'era una grande croce. Il ragazzino disse: se solamente voi mi mostrate questa croce, potrò allora tornare a casa. È vero, è vero. Se potete mostrarmi la croce, ritroverò la strada di casa. E quella la via verso casa, non è vero? Amen. Ebbene, non so parlare ad un simile uditorio. Ho pensato di leggere giusto un piccolo versetto o due qui nelle scritture, poi parlerò forse sulla parola giusto per alcuni istanti, col mio vecchio modo rude di farlo. A Andiamo dunque in Ebrei capitolo 10, verso 19. Leggiamo questo. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Chiediamo al nostro Signore di benedire la sua parola. Padre, siamo molto riconoscenti di avere la parola, perché la fede viene dall'udire la parola. Ed oggi noi, quali tuoi servitori, come uomini e donne che siedono qui, ritorniamo dal campo missionario per rinfrescarci in questo convegno. Noi preghiamo, Padre Celeste, che tu venga ancora verso di noi questo pomeriggio, come l'hai sempre fatto, perché hai promesso che l'avresti fatto e che ci avresti benedetti insieme oggi e che avresti lasciato che la tua parola trovasse il luogo di riposo in ogni cuore. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Pensavo forse, avendolo saputo solamente ieri sera, e non ho preparato niente, perché generalmente qualcos'altro arriva là. Ma mi è capitato semplicemente di pensare a questo. Avendo libertà di entrare nel luogo santissimo in virtù del sangue di Gesù Cristo. Ho pensato che avrei potuto prendere un piccolo argomento questo pomeriggio per alcuni istanti su una vita nascosta. Adesso quasi noi tutti siamo in questi convegni e via dicendo per cercare di capire come avere un cammino più intimo con Dio. Sono sicuro che è il vostro caso, fratelli, qui questo pomeriggio. Ebbene, intendevo parlare forse del soprannaturale. Ed io non so come accostarlo. È qualcosa di misterioso, sia per me che per voi. E poi ho pensato ad una vita nascosta in Cristo, ad una maniera per noi di nasconderci lontano tutto ciò e vivere in Cristo. È Henry Groth che vedo. Che Dio ti benedica, fratello Henry. È da molto tempo che non ti vedo, fratello. Avevo appena gettato un'occhiata in fondo ed ho visto papà e l'ho riconosciuto. Quando avevo avuto il grande esaurimento nervoso, o quando avevo lasciato il campo missionario per circa 8 mesi, è stato un vero fratello e papà per me. Restava sempre con me ed io non dimenticherò mai il giorno in cui, con il fratello Groat, che è là, eravamo andati a pregare in un campo di mais. Ero molto nervoso, ero rimasto in una visione così a lungo da non sapere più se fossi all'interno o all'esterno. Non dimenticherò mai il fratello Groat quando si è inginocchiato per pregare con me. Ha messo le sue braccia intorno a me, così semplicemente disse: adesso papà Dio, vorresti venire ad aiutare il fratello Branham? Papà Dio, vorresti venire ad aiutare il fratello Branham? Ciò non mi ha mai lasciato, fratello Groat. Ed un giorno, fratello Groat, spero di mettere anch'io il mio braccio intorno al tuo collo, mi siederò vicino agli alberi sempreverdi, laddove le fonti delle acque della vita colano sotto al trono. Noi saremo allora nella presenza del nostro papà Dio, nei secoli dei secoli, per vivere alla sua presenza. Adesso Dio ha reso ciò molto semplice. La Bibbia. E ha reso il Vangelo così semplice che anche una persona come me, che non ha istruzione, ha l'opportunità di parlare, predicare il Vangelo. Ed io dicevo ai fratelli che venivano, quanto mi sentissi bizzarro ad alzarmi oggi, sapendo che davanti a me ci sono delle persone istruite che siedono qui, alcuni degli uomini più intelligenti del paese, e sapendo quanto sia povera la mia grammatica e al fatto che non sono qualificato. Tuttavia, sapete, probabilmente voi tutti potreste sentirvi come me se doveste tenervi davanti a dei vescovi e a tutti gli altri. Ma sapete, fratelli, Dio non dimora tanto nella teologia. Egli dimora nell'amore e nell'umiltà, laddove tutti possono realmente fare la sua conoscenza, conoscerlo. Sono molto contento che egli non abbia scelto giusto una piccola manata o una certa denominazione. Egli ha detto: chiunque vuole. Così a me come a voi è data la possibilità di entrare e di avere comunione con lui e di parlargli. Adesso Dio ha reso ciò così meraviglioso che nell'Antico Testamento, dove generalmente mi indirizzo per trovare un testo una volta ogni tanto, egli ha fatto l'Antico Testamento in parabole ed in simboli per esprimersi ed esprimere le sue opere, in modo che le persone umili abbiano una concezione della sua volontà e di quello che egli ha fatto. Parecchie volte nell'Antico Testamento sono tornato là per mostrare che l'Antico era una figura del Nuovo. Dio l'ha sempre fatto e ciò che fa adesso nel Nuovo Testamento l'aveva prefigurato nell'Antico Testamento. E tutti quelli che hanno trascurato Dio e che l'hanno abbandonato nell'Antico Testamento, li possiamo vedere tramite l'esempio che è arrivato da loro. E quelli che hanno osato avere fede in Yahweh e hanno avanzato nell'Antico Testamento, possiamo vedere ciò che è loro accaduto. Ed allora facciamo la nostra scelta. E noi ringraziamo Dio per la libertà in questa nazione ed un luogo di adorazione dove noi tutti possiamo issare le nostre vele della fede in Dio e prendere il volo lontano da questa terra. Sono contento di ciò oggi, perché ci sono molti luoghi dove non potete fare ciò. Adesso, per esempio, nell'Antico Testamento Dio ha dato allora tutte queste parabole ed egli ha presentato le sue opere, che erano delle figure simboliche per oggi. È dunque il solo modo per me di insegnare questa Bibbia. Le persone parlano di grandi parole greche d'altro, loro mi potrebbero bloccare facilmente su ogni genere di passaggi, ma se io guardo indietro e vedo ciò che Dio ha fatto allora nella prefigurazione, allora ho un'idea generale su ciò che egli sta facendo oggi, perché ciò era un'ombra. Se mi dirigo verso l'ovest e il sole si alza a est, la mia ombra è davanti a me. E se non avessi mai visto me stesso o non avessi mai saputo a cosa somiglio, se ero un essere umano avrei una rappresentazione della mia forma vedendo la mia ombra. E l'Antico Testamento è l'ombra della venuta di Cristo e tutto prefigurava la croce. E in Cristo si trova tutta la redenzione di Dio, tutti i suoi piani, tutto il suo piano di salvezza, tutto è stato compiuto al Calvario. Ebbene, com'è meraviglioso nell'Antico Testamento il modo in cui Dio ha prefigurato questo Spirito Santo di cui noi ci rallegriamo oggi. il modo in cui Egli ha prefigurato l'ordine in questi convegni, come avremmo potuto radunarci ed avere comunione insieme. Là nel passato vediamo come proprio all'inizio della Chiesa Dio aveva prefigurato questo luogo dove oggi penso, fratelli miei, entriamo per questa nuova benedizione. Ciascuno sa che siamo giusto. Sembra un tempo preso in prestito. La grande benedizione della guarigione divina, i poteri del soprannaturale che si sono sparsi, hanno recato un risveglio che attualmente ha scosso il mondo con il più grande scuotimento che ci sia mai stato in tutti i tempi. Non c'è mai stato un tempo, in nessuna epoca, in cui il cristianesimo abbia scosso il mondo come l'ha fatto durante questi ultimi 5 o 6 anni. Questo è vero. In ogni nazione, in ogni luogo, alla radio, tramite gli evangelisti, tramite... Noi entriamo in differenti paesi dove le persone non credono in Dio e là si scopre che ci sono degli ordinari missionari che hanno distribuito dei trattati, cioè una cosa buona, ma quando le persone vedono la manifestazione del soprannaturale, delle decine di migliaia di pagani cadono alla croce e servono il Signore Gesù. È stato un movimento potente. Adesso siamo rimasti per così lungo tempo su questo terreno ed io credo con tutto il mio cuore che siamo sul punto di passare al di là di un altro velo, da qualche parte dove i più grandi misteri di Dio saranno rivelati alla Chiesa. Ed io stesso ho gli orecchi, gli occhi ed il cuore aperto per sentire il messaggio non appena viene ed esaminare ciò. Difatti Satana utilizzerà parecchi falsi corridori. Ma lasciate semplicemente da parte ciò, ricordatevi, tutto ciò mostra semplicemente che c'è qualcosa di irreale che sta per arrivare quando voi vedete ciò. Perché Satana farà di tutto, come ho detto ieri sera, per bloccare il vero gioiello di Dio non appena esce. Voi lo sentirete. Egli mise un ostacolo per catturare Abele. Ne mise uno per catturare Giuseppe, uno per catturare Gesù e così via. Ed egli farà ciò. Ne mise uno per catturare Mosè. Difatti potete notare queste cose che Satana utilizzerà per bloccare ciò. Ed è per questo che io credo che questi numerosi culti ed altro che noi vediamo sorgere dovunque nella nazione siano solamente un insegno luminosa per dire fate attenzione, ciò arriverà. Ho notato tra i nostri fratelli che molti tra voi, come sono entrati in mezzo a voi, persone del pieno Vangelo, venendo io stesso dalla Chiesa Battista ed avendo accettato la dottrina del battesimo dello Spirito Santo come un'opera distinta dello Spirito Santo, ed io pensavo dunque che quando Martin Lutero ricevette la giustificazione per la fede, disse fra sé che ciò regolava la domanda. Era la luce per il suo giorno ed egli ha predicato ciò, ha creduto ciò, si è aggrappato a ciò, era la luce di quel giorno. Poi si è passati dietro ad un altro velo, un uomo, John Wesley. Quando il calvinismo ha cominciato a spazzare la nazione, le persone sono messe a dire ciò che Dio vuole fare lo farà. Non ci servirà niente avere un risveglio. Dio suscitò John Wesley ed egli ha certamente schiacciato il calvinismo al punto dove ciò ha dovuto avere un buon equilibrio con l'opera della santificazione, la seconda opera della grazia. I nazareni hanno continuato con ciò e poi i pentecostali sono giunti in seguito al battesimo dello Spirito Santo. che raggiunge sempre le altezze più alte. Ed allora, quando i fratelli hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, hanno detto: questo è l'apice, è tutto ciò che c'è. Ma fratelli, ciò è falso. Vedete? Non c'è un apice alla potenza di Dio. Noi continuiamo costantemente ad avanzare. È una fonte illimitata di Dio. Ed ancora non ha avuto un inizio delle benedizioni e dei poteri riguardo ai quali non sappiamo niente. Ciò non è stato rivelato neanche agli arcangeli, ciò è davanti alla sua Chiesa che crederà. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Così saliamo e richiediamo i nostri diritti, come Dio apre le porte e stende il tappeto di benvenuto. Continuiamo ad andare nelle profondità più basse e non stabilizziamoci mai in un luogo per organizzarci, per raggiungere un punto dove questo sarà. Noi crediamo questo ed è tutto. Crediamo questo più tutto ciò che possiamo sentire da parte di Dio. Penso che ciò dovrebbe essere il motivo di ogni uomo ed ogni donna che ama il Signore Gesù. Ricevere tutto ciò che si può ricevere dalla sua mano generosa e misericordiosa. Quello è il mio cuore. Il motivo per il quale non ho aderito mai ad una qualsiasi organizzazione né preso posizione per qualsiasi gruppo è perché io stesso volevo restare largamente aperto all'amore di Dio e da ciò che Egli potrebbe darmi. Ho notato una volta nella Bibbia, predico giusto per alcuni istanti adesso, che nell'Antico Testamento, quando un figlio nasceva in una casa, era un figlio quando nasceva. Diventava un figlio quando nasceva in una casa. E in una casa ordinaria, tipica in Oriente, in quei giorni, si dava al figlio il luogo ed un tutore che allevava questo bambino. Paolo ne parla meravigliosamente nel Nuovo Testamento dicendo come il tutore doveva allevare il bambino e che noi eravamo, la legge era un tutore per portarci a Cristo. Ma questo bambino, quando nasceva, era una figura della Chiesa di oggi. Coloro che sono nati di nuovo dallo Spirito Santo. Ed io credo che Dio ha istruito la sua Chiesa sotto un tutore. L'ha allevata, l'ha educata, fino al punto che adesso è tempo che qualcos'altro arrivi. La Chiesa ha dovuto crescere in questo tempo. Ma molti tra noi che dovremmo essere degli insegnanti per altri, stiamo ancora a desiderare il latte puro della Bibbia, vedete? Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ammaestri, mentre dovremmo essere degli insegnanti. E perciò abbasso la mia testa per la vergogna, dicendo che vorrei conoscere di più su Dio di quanto io conosca. Adesso c'è una cosa che credo fermamente ed è che quando un bambino, la Bibbia mostra che nei giorni passati, quando si allevava un bambino, il tutore teneva il padre informato sulla condotta del bambino. Ebbene, il tutore, sotto questo aspetto, è stato lo Spirito Santo per la Chiesa e per i pentecostali. Lo Spirito Santo che dà, e ricordatevi, questo bambino, indipendentemente da ciò che poteva accadere, era un figlio nato, malgrado tutto rimaneva un figlio. E quando un uomo è nato dallo Spirito Santo, diventa un figlio di Dio, perché ha avuto realmente una seconda nascita, una rigenerazione che crea in quest'uomo qualcosa che non era là all'inizio. ed ogni uomo che è nato nella casa della fede diventa un figlio. Poi lo Spirito Santo sorveglia questa persona e fa il rapporto a Dio sul suo avanzamento. Ebbene, quando questo bambino diventava adulto, adesso è sempre un bambino. Ma se questo bambino era pigro e non era tanto interessato al lavoro del padre, questo bambino non sarebbe mai stato adottato in questa famiglia. Ma se fosse stato un bambino corretto, un bravo bambino, che amava il lavoro di suo padre, che era interessato e che provava a fare tutto ciò che poteva per far avanzare il lavoro di suo padre, allora il tutore faceva il rapporto al padre e là accadeva ciò che si chiamava l'investitura del figlio, o come Paolo lo dice in Galati, l'adozione. Noi eravamo predestinati all'adozione di figli tramite Gesù Cristo. L'adozione. Ebbene, lo stesso figlio che era nato in una famiglia poteva essere adottato in questa stessa famiglia o collocato nella stessa famiglia. In altre parole, gli si dava una posizione nella famiglia dove era nato. Io credo che è questa l'opera dello Spirito Santo oggi nella Chiesa. Vale a dire provare a collocare nella Chiesa in posizione gli apostoli, i dottori, i profeti e gli altri. Come e noi abbiamo avuto molti falsi allarmi e tutto ciò che è accaduto tra le persone. Ciò mostra semplicemente che l'autentica e vera adozione è vicina. Lo credo. Dio deve fare l'investitura nella Chiesa. Questo è l'affare di Dio, non dell'uomo. Adesso, quando questo ragazzo diventava adulto ed era dunque pronto per la sua adozione e aveva provato il tutore, avendo fatto il suo rapporto al padre, che il ragazzo era degno dell'adozione, lo si portava in un luogo pubblico e là lo si rivestiva di un abito d'onore, forse di porpora o di un altro colore reale, e si poneva là e tutta la città, tutte le persone dei dintorni vedevano il padre adottare il suo proprio figlio nella famiglia. E dunque, quando lo si adottava in famiglia, era già un figlio, un bambino, un erede tramite la grazia. Ma lo si poneva in famiglia. Voi comprendete ciò? Adesso, dopo che era posto in famiglia e che gli si era attribuita la sua posizione, allora il nome di questo ragazzo su un assegno era tanto valido quanto quello di suo padre. Adesso credo che in questo tempo che la Chiesa è arrivata oggi e che il prossimo grande movimento nella Chiesa è che Dio, dopo che abbiamo visto i falsi allarmi, ma adesso Dio porrà nella sua Chiesa correttamente degli apostoli, dei profeti, dei dottori, degli evangelisti, non usciti da alcuni seminari fatti dalle mani degli uomini, ma Dio farà l'investitura nella Chiesa. Non saranno delle persone che vanno qua e là, dei principianti in teologia, ma Dio porrà nella Chiesa secondo la scelta di Dio, secondo che lo Spirito Santo ha istruito questa Chiesa e l'ha allevata. È là che Dio adotterà nella loro posizione i suoi figli. Loro sono già i suoi figli, ma si tratta di vedere se sono degni della posizione che gli ha riservato loro. Se volete osservare un tipo perfetto di questo, Dio ha fatto la stessa cosa per il suo proprio figlio. Ha preso tre persone come testimoni. Tramite la deposizione di due o tre testimoni, ogni parola sarà stabilita. Pietro, Giacomo e Giovanni. L'amore, la fede e la speranza. Li ha portati sulla montagna, in disparte, lontano dal resto del mondo. E là, davanti ai testimoni ufficiali, Dio ha adottato il suo proprio figlio. Egli fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti brillavano come il sole. E si udì una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Lo pose su una montagna, mise là dei testimoni per vedere ciò, lo rivestì di un abito che brillava come il sole nella sua forza. E Dio parlò ad alta voce dicendo: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Dio adottò il suo proprio figlio nella famiglia. Non mi ascoltate più, ma questo è il mio figlio che da ora in poi prende il controllo. Amen. Questa adozione è vicina per la Chiesa. È una parabola, è il tempo per questo. Adesso ritorniamo alla vita nascosta e vediamo cosa sarà necessario per raggiungere questo livello dell'adozione. Una vita nascosta. Sappiamo che nell'Antico Testamento, sotto la legge di Mosè, abbiamo visto là, ogni lettore sa che c'erano due veli, due scompartimenti ed un cortile nella disposizione del tabernacolo di Dio nel deserto. Il primo era il cortile esterno, poi c'era il luogo santo, infine il luogo santissimo. E quella è la casa di Dio. E quello è il luogo di dimora di Dio. E quella la vostra dimora. Bene? Voi vivete semplicemente in una casa a tre stanze. Ricordatevelo. Potete avere due camere da letto, potete avere tre cucine, ma vivete solamente in una casa a tre stanze. Dio ha vissuto in una casa a tre stanze. Quando Dio era qui sulla terra, ha occupato una casa a tre stanze. L'anima, il corpo e lo spirito di Gesù Cristo. Nel Tempio, egli era nel cortile. Il luogo santo ed il luogo santissimo. Ciascuno d'essi era separato dall'altro e ciascuno aveva un arredamento differente per mostrare la dimora. Una figura simbolica molto bella della Chiesa. Il peccatore entra innanzitutto nella cucina, per così dire. La cucina è là dove mangiate. Il soggiorno è là dove voi comunicate. E la camera da letto è dove vi riposate. Oh Dio! Vedete? Il peccatore fa il suo ingresso. La fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola. Egli viene e mangia la parola. poi è battezzato nella fede, accetta Cristo come suo personale salvatore, ce lo fa in seguito entrare per avere comunione con Dio. Ma allora continua fino ad entrare nella camera da letto, laddove c'è una calma serena con Dio. Là tutte le cose del mondo sono lasciate fuori ed egli è solo nella quiete con Dio. Fratelli e sorelle, è là il luogo dove questo movimento della Pentecoste dovrebbe trovarsi oggi. Piuttosto che farfugliare, siamo della Trinità, siamo metodisti, noi siamo le assemblee, siamo la Chiesa di Dio, dovremmo essere solo in questa calma serena con Dio. Non credete ciò? Certamente dovremmo essere là. Notate bene, quando il sommo sacerdote una volta all'anno entrava dietro il primo velo, poi dietro il secondo velo, egli aveva all'esterno le vasche dove si lavava il sacrificio, poi il sacrificio, dopo essere stato ucciso, era posto sull'altare di bronzo ed il sangue era versato in un recipiente. Ed il sommo sacerdote entrava una volta all'anno dietro il velo per fare l'espiazione. Notate il vestito di questo sommo sacerdote. Prima che entrasse dietro il velo, doveva svestirsi e vestirsi in modo appropriato per entrare lì. E questo è il problema che ha la Chiesa oggi. Ciò di cui ha bisogno di spogliarsi tutti questi piccoli culti e cose del genere e di vestirsi della giustizia di Gesù Cristo per essere pronta ad entrare. Il suo passo doveva essere differente. Sul bordo della sua veste aveva delle melegrane ed una campanella. E mentre camminava, il suo passo era così perfetto che le campane echeggiavano: Santo, Santo, Santo è il Signore. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi non è di far parte delle assemblee o della Chiesa di Dio, degli unitari o di qualsiasi cosa possa essere. La nostra marcia dovrebbe far risuonare agli orecchi del pubblico: Santo, Santo, Santo è il Signore. Un'altra cosa, doveva essere unto prima di entrare lì. L'olio dell'unzione era fatto con la rosa di Sharon. Si schiacciava la rosa per estrarne il profumo e si metteva ciò nell'olio che colava sulla barba di Aronne e che scendeva fino all'orlo della sua veste. Tutto era inzuppato dell'olio dell'unzione. Camminava correttamente, viveva correttamente, si spostava correttamente, si vestiva correttamente. Ed egli andava là, portando il sangue davanti a sé. Ed appena passava dietro la cortina, nella terza camera, un velo cadeva dietro di lui, affinché il mondo esterno non potesse più vederlo. Ed ogni uomo, ragazzo, donna o ragazza che è già unto da Dio e che cammina dietro questo tempio, il velo di Dio, lo Spirito Santo, lo mette in un luogo segreto. Il velo cade dietro di lui e ciò taglia il mondo e tutte le sue cose che restano dietro di lui. La ragione, fratelli, per la quale ritardiamo l'adozione di Dio è a causa della nostra vita, che è del tutto diversa, delle dispute, delle liti, gli uni contro gli altri. È per questo motivo che il velo non può cadere dietro di noi, permettendoci di entrare nella presenza di Dio. È vero, Noi manifestiamo un grande interesse per le nostre denominazioni, manifestiamo un grande interesse per ciò che qualcun altro, ciò che te ne importa, tu seguimi. È un affare individuale di ogni ministro. Un ministro dovrebbe tenersi sempre solo prima che predichi, prima che preghi, prima che faccia qualsiasi cosa, dovrebbe tenersi solo con Dio in questo luogo tranquillo, nascosto in Dio. Quel velo una volta che scende, ebbene, l'arredamento dietro questo velo era differente da quello all'esterno. Là nel cortile c'era la vasca dove si lavava l'animale. Dietro il successivo velo cosa c'era? Era là che si bruciavano i corpi degli animali. E là c'erano i 7 candelabri d'oro sul... E ciò formava la lampada e dava la luce. E all'esterno, nel cortile esterno, c'era la luce del sole. Dietro il primo velo c'era luce artificiale. Fate molta attenzione. Quando si entrava qui con l'aiuto della luce di questa lampada, poi si entrava nel cortile successivo, che era il luogo santissimo. Si entrava lì unti. Oh, come Dio ha rappresentato così bene ciò. È una cosa molto bella per noi. Siccome vediamo là il grande piano eterno di salvezza di Dio. Come i suoi ministri dovrebbero entrare lì. Come dovrebbero prepararsi loro stessi per entrare lì. Ebbene, in questo cortile che si trovava all'interno, chiamate il luogo santissimo, c'era un mobile collocato là, chiamato il propiziatorio. E le tavole del patto erano nell'arca. L'arca aveva 2 cherubini ed essa era all'interno. Era il mobile che era dentro il luogo santo. Poi uscendo c'era il candelabro d'oro. Infine fuori c'era la vasca. Ebbene, ciò rappresenta perfettamente l'epoca di Lutero, di Wesley e la Pentecoste. Esattamente. Le 3 fasi o le dispensazioni della sua grazia che è stata data all'umanità. Siamo nell'ultima dispensazione. Credo ciò con tutto il mio cuore. Vedete? Adesso notate anche in questo grande movimento come Dio li ha portati in questo luogo glorioso. Una volta Dio disse a Mosè, quando la manna cominciava a cadere, la manna era una figura della vita. Cristo che discende dal cielo e muore qui sulla terra per poterci dare la vita. La manna cadeva dal cielo e restava al suolo e le persone ne mangiavano per mantenersi in vita. Cristo è disceso dal cielo, è diventato la manna affinché potessimo vivere attraverso di Lui. E notate, dunque, le persone mangiavano la manna, dovevano prenderla rapidamente e mangiarla. Difatti, quando il sole si alzava, poco tempo dopo si guastava. Era una figura di Cristo, lo Spirito Santo. La manna era una figura dello Spirito Santo oggi. Come Dio ha condotto la Chiesa nel naturale, con la manna naturale, conduce la Chiesa oggi nello spirituale, nutrendola della manna spirituale. Quando all'inizio la Chiesa aveva vinto avendo attraversato il Mar Rosso, che è una figura del sangue, è andata dall'altro lato attraversando il Giordano sulla strada verso la terra promessa. La manna è caduta la prima notte. Amen. E quando la Chiesa è passata dalla vita alla morte, il giorno di Pentecoste, Dio ha fatto cadere la manna spirituale dal cielo, che nutre la Chiesa finché Gesù ritorni di nuovo, affinché noi entriamo nel millennio, nella terra promessa. Amen. Oh, quando l'avevano raccolta e ne avevano mangiato, avevano detto che era deliziosa, cioè aveva il gusto del miele sulla roccia. Dicevano il gusto del miele. Davide chiamava ciò del miele sulla roccia, ed è ciò che questa era. Osservate una figura simbolica adesso. La manna non aveva mai cessato di cadere fino al giorno in cui erano entrati nella terra promessa. Durante 40 anni la stessa manna cadeva ogni giorno. Alleluia! Come vai a prendere lo Spirito Santo e lasciarlo a Pentecoste? Fratello, ciò è stata continuamente una sola Pentecoste. Difatti la durezza del cuore dell'uomo gli impediva di mangiare la manna. Notate bene, ciò era allora una figura simbolica. Ebbene, il giorno di Pentecoste, quando la nostra manna, non appena le persone erano entrate nella sala di sopra, avendo ubbidito ai comandi del Signore Gesù e che avevano aspettato nella città di Gerusalemme per la venuta dello Spirito Santo, per la prima volta venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Uscirono nelle strade loro che formavano un piccolo gruppo di predicatori codardi, si nascondevano in una sala di sopra, ma all'improvviso la manna venne riversandosi dall'alto per nutrire le loro anime. Allora uscirono nelle strade con un'esperienza che non avevano mai avuto prima, una meravigliosa figura simbolica di Dio che nutre la sua Chiesa durante questo viaggio verso la terra promessa. Notate, fratelli, per quanto tempo questa manna doveva durare? Essa è durata lungo tutto il viaggio finché essi sono entrati in un'altra dispensazione, nella terra promessa. Per quanto tempo dovrà durare? Finché Gesù venga. Pietro ha detto: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Per quanto tempo durerà? Per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E finché la dispensazione della grazia sarà là, Dio continuerà a chiamare uomini e donne al suo servizio. Così lo Spirito Santo è proprio così reale oggi. Adesso, egli non ha mai detto... Adesso, quando loro mangiavano questa manna, ricordatevi, se essi la mangiavano, molte persone ne mangiano e dicono: ecco la cosa. Loro dovevano raccoglierla ogni giorno mentre era fresca, è vero. Dovevano raccogliere la manna fresca ogni giorno, perché verso le 9, nella seconda fase, cominciava a sciogliersi, scioperiva. E spesso le persone che vivono nel secondo locale di Dio, nella comunione, dopo che hanno ricevuto già la parola, sono entrati nella seconda fase per ricevere Cristo nella loro vita. Non sanno tuttavia ciò che significa questa camera segreta. Cos'è la camera da letto? Cos'è il luogo del riposo? Loro mangiano la manna. Ma avete notato che se lasciavano trascinare ciò per molto tempo, ciò finiva per sciogliersi. C'era, si guastava. Ed io penso che molte persone hanno avuto molti crampi nel campo. Quando vanno a mangiare ciò che il Signore dà nel campo. E prima che arrivi un altro risveglio, loro sono già tornati indietro e si sono pervertiti in qualche genere di culto o in qualcos'altro. Ecco il problema, fratello. Tu non sei mai arrivato da qualche altra parte. Dio disse a Mosè, fatti un vaso d'oro. Alleluia. E metti questa manna là dentro. E ricordatevi che quando un credente entrava là, questa manna non si esauriva mai. Era sempre fresca, nuova e deliziosa, man mano che i giorni e gli anni passavano. E ogni uomo che viene a Cristo, che si nasconde e che il velo cade dietro di lui, è nella presenza del Dio Onnipotente, mangia la manna giorno e notte, ora dopo ora. È sempre dolce come lo era il primo giorno quando qualcosa parlò alla sua anima. È di questo che abbiamo bisogno oggi, di entrare da qualche parte dove si trovano queste cose, non di tenerci lontano e pretendere o non tenerci lontano ed agire, ma entrare realmente all'interno. Amen. Ricordatevi adesso, solo i credenti, solo gli eletti entrano là. Coloro che Dio ha scelto. Credo che è in Apocalisse 2 che viene detto chi vince. Dunque ciò è promesso ai vincitori. Voi direte, ho vinto la sigaretta. Non è di questo che egli parla. Ci sono molte più cose che vanno col cristianesimo, al di là del fatto di non fumare sigarette o di non bere il whisky. Chi vince erediterà tutte le cose. Io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. E ascoltate, gli darò della manna nascosta. Amen. Lo nasconderò e gli darò delle cose nascoste riguardo alle quali il mondo che è all'esterno della cortina non sa niente. Alleluia. Anche se mangiano la manna, loro non ne sanno nulla al riguardo. Gli darò della manna nascosta e una pietruzza col suo nome scritto sopra. Voi comprendete ciò che intendo dire? L'entrata nell'adozione o il luogo nascosto in Dio. I predicatori del Vangelo non si preoccupano delle vostre denominazioni e di ciò che il mondo pensa, ma cercano di accedere alla manna nascosta, laddove la piena rivelazione di Dio è, rende l'amore perfetto nel vostro cuore e Dio e voi e tutto il resto siete a riposo. Qualunque cosa accada, qualsiasi cosa sia, siete nascosti. Oh, che luogo per vivere! Oh, lasciatemi rimanere là. Come dice il cantico, lasciatemi riposare sotto l'albero, dove colano liberamente, dove l'agnello è la luce. E l'anima di chi è salvato non muore mai. Amen. Certo, le persone là all'esterno mangiavano della manna, ma loro non ne sapevano niente. Non erano mai state all'interno. Ci sei mai stato, mio caro fratello? Non disprezzate la mia ignoranza, ma vorrei chiedervi qualcosa. Siete mai arrivati nella vostra vita ad un punto dove Cristo significa per voi più di tutte le dispute che potete avere a proposito della vostra Chiesa? Cristo ha già significato per voi più del mondo intero? Non voglio parlare dell'effetto di un'emozione o di un lavoro mentale. Voglio parlare di ciò che viene dal fondo del vostro cuore, qualcosa che è stabilita all'interno, mostrando che qualcosa ha avuto luogo. E voi non sapete come ciò è arrivato, ma siete nascosti e tutto il vostro motivo è di servire Gesù Cristo. Sei entrato in questo luogo, mio caro fratello? Sei arrivato al punto in cui non ti preoccupi di ciò che qualcuno dice, di non uscire e fare lo scaltro, ma affinché l'amore di Dio sia talmente ancorato in te che non vedi nient'altro. Tutto il tuo motivo è di fare la volontà di Dio. L'amore per tutti scorre liberamente ovunque. Che luogo per vivere! È il luogo nascosto. È il luogo che noi dobbiamo raggiungere, fratelli miei. È in questo luogo che Dio rivela i suoi segreti. È il luogo dove Dio compie l'investitura e la chiamata. Comprendete ciò che voglio dire? In questo stesso luogo non abbiamo molto tempo, devo anche affrettarmi, ma giusto ancora un pensiero. In questo stesso luogo avevano messo la verga di Aronne per determinare chi Dio avesse scelto e chi no. E questa verga, che era un bastone morto, era ritornata alla vita in una sola notte ed era germogliata e aveva prodotto delle mandorle. Non solo era ritornata alla vita, ma era anche germogliata e aveva portato dei frutti. Una vera figura del peccatore portato davanti a Dio nel luogo santo. Ricordatevi che questa verga aveva attraversato tutte le altre parti ed era entrata nel luogo santo essendo sempre morta. Ma per dimorare non era ritornata affatto alla vita appena l'avevano portata là. È la ragione per la quale lo Spirito Santo ha vegliato su di voi. Da quando avete ricevuto lo Spirito Santo, sorvegliando il vostro atteggiamento verso il suo regno, se ciò è stato per motivi egoistici, se le cose alle quali pensavate erano per far avanzare una denominazione o se per svilupparvi, migliorarvi, migliorare la vostra posizione, se per fare di voi un uomo considerato nel mondo, se questo è per costruirvi da qualche parte una grande chiesa, avere della popolarità o altro all'infuori della crescita e dell'avanzamento del regno di Dio. Fratello, c'è qualcosa che non va. Amen. Ebbene, quando questa vecchia verga morta fu portata là dentro e depositata alla presenza di Dio stesso, cosa accadde? Essa germogliò. Fece uscire dei germogli e portò dei frutti, mostrando che nasciamo nel... Questa verga proveniva dal mandorlo e dopo che era stata tagliata era morta. E non appena un uomo si separa da Dio, egli è morto spiritualmente. Ma una volta portato nel luogo di Dio, alla presenza di Dio, egli ritorna alla vita e produce la vita. Germoglia. Egli porta dei frutti. Gesù si avvicinò ad un albero per cercarvi dei frutti. Questo albero aveva tutto tranne i frutti. Ed è questo il problema delle nostre chiese oggi. Noi abbiamo tutto tranne i frutti. Possiamo gridare, possiamo parlare lingue, possiamo disputare intorno alle scritture, possiamo insegnare la nostra teologia, ma quando si arriva al fatto di portare dei frutti, l'albero è molto povero. Quali sono i frutti dello Spirito? Amore, gioia, pace, longanimità, gentilezza, bontà, pazienza. Ciò mostra che molti sono ancora fuori sul primo altare. Siete esposti ancora al pubblico. State ancora ascoltando ciò che John ha da dire riguardo a questo argomento, ciò che il vicino penserà o altre cose per voi stessi. Ma una volta che siete dietro il velo e la cortina è scesa, siete nascosti in Dio tramite Cristo. Vedete? Notate che bella immagine del peccatore che si trova alla presenza di Dio. Adesso questa verga che giaceva là era stata rinfrescata. Era profumata, spandeva il profumo del fiore ed aveva portato del frutto. I germogli erano spuntati. Ebbene, una bella figura simbolica di ciò che è dato nel naturale. La prima cosa che dobbiamo fare prima che possiamo avere una raccolta è di avere un seme. E il seme sepolto nella terra porterà i suoi frutti. E ciò esatto? Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare è di ricevere Cristo. Ebbene, tanto per iniziare, l'albero doveva essere un mandorlo. E Cristo, voi dovete riceverlo prima di entrare in questo luogo. E poi alla presenza di questo grande Dio, queste cose allora accadono. Vedete? La parola, Cristo era la parola, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Cristo entra nella vita dell'essere umano. Ebbene, notate, la prima cosa era un rinfrescamento. Cosa faceva crescere il seme? Vi siete mai alzati la mattina per vedere la rugiada che cade dal cielo e rinfresca la terra? Come si rinfresca la terra? Quando essa è nella calma. La rugiada non cade durante il giorno. La rugiada cade durante la notte, quando tutto è calmo. La rugiada non può cadere su di te, fratello mio, fin tanto che hai delle dispute, dei litigi e hai delle preoccupazioni in merito alle cose di questa terra. Mettiti in disparte a quattro occhi con Dio e lascia che le gocce della rugiada di misericordia di Dio cadano su di te nella calma. Dei preziosi ricordi, oh, quanto durano, quanto riempiono sempre la mia anima nella calma della mezzanotte. volte i segreti si svelano. Oh, come Dio può portare il suo credente dietro la cortina che cade intorno a lui tutto solo. Egli farà scendere un refrigerio dal cielo che nessuno né alcun altro mezzo al mondo conosce, se non colui che si trova là. Siete mai usciti la mattina in questa vera freschezza, questa aria fresca? Dio ha rinfrescato la sua terra. Il profumo. Siete mai entrati in un giardino di rose? A casa mia ci sono molti caprifogli. Il caprifoglio non libera molto profumo nel caldo del giorno, ma la mattina presto, quando tutta l'aria è stata purificata, allora questo aroma del caprifoglio. Lasciate che un uomo stia là a litigare, a battersi, a farsi delle preoccupazioni, e voi non tirerete molto aroma del Vangelo, ma lasciate che si tenga una volta solo in disparte, nella calma con Dio. Ogni uomo che sale su un pulpito avrebbe il dovere di tenersi prima da solo. Vengono poi i frutti. Porta i suoi frutti. Ogni uomo che rimane alla presenza di Dio, nascosto in questo grande luogo segreto, porterà i frutti della giustizia, della pace, dell'amore, della gioia, della longanimità, della bontà, della gentilezza, della pazienza. Non litigate intorno a queste altre cose. Ricevetelo nella vostra vita e voi non riceverete mai ciò a meno che vi nascondiate con Dio in questo terreno di adozione. Altra cosa, vogliamo attirare la vostra attenzione giusto prima di terminare. Osservate la luce nel cortile esterno. Era il cielo che illuminava laggiù, la luce del sole e via dicendo. Certi giorni erano nuvolosi, in altri il sole non brillava affatto, in altri ancora faceva buio. Ebbene là è nel cortile esterno. Nel cortile successivo c'era la lampada di Dio, laddove i giustificati si tenevano, e la luce era accesa dalle mani dell'uomo. È là che noi disputiamo in merito alle nostre denominazioni, dove noi disputiamo riguardo alle nostre differenze, noi discutiamo, io non credo nella guarigione divina, non credo che queste visioni vengano da Dio, non credo questo, non credo quello, fate dispute perché vivete, tuttavia mangiate la manna, ma vivete sotto una luce artificiale. È vero, talvolta queste luci si spengono, talvolta la vostra lampada è oscurata dal fumo, ma per colui che desidera nascondersi, entrare nel luogo successivo, là non c'è da nessuna parte della luce artificiale, ma là, tra l'arcata delle ali di questi cherubini, c'era una luce soprannaturale sospesa là, che era un alone di Dio, che illuminava tutto il locale. E una volta che un uomo entrava in questa gloria della Shekinah, alleluia, entrava là nella presenza del Dio Onnipotente. L'oscurità di questo mondo, non importa quale organizzazione artificiale, tutti i credi fatti dalle mani degli uomini sono passati ed egli vive nella gloria della Shekinah del Dio Onnipotente. fratelli miei, chiediamo a Dio di concederci di vivere in questo luogo là. Possiamo tenerci in piedi. Oh Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, i miei beneamati fratelli e le mie sorelle che si tengono qui adesso, questo pomeriggio, nell'edificio di questa piccola chiesa chiamata la Chiesa di Filadelfia, il nome dell'amore fraterno, ti prego, Dio beneamato, di essere misericordioso verso di loro, dal pastore ad ogni evangelista ed ogni onorabile pastore o dottore che è nella presenza divina. Oh Dio, possa lo Spirito Santo avvolgere così fermamente i nostri cuori intorno alla croce che andiamo ad afferrare, offrendo noi stessi in sacrificio, affrettandoci velocemente verso la gloria della Shekinah, dove non andremo più vagando sulla terra, discutendo con gli uomini e disputando per sapere se questo è vero o no, ma piuttosto vivere e rimanere nella sua presenza e mangiare della manna che è stata immagazzinata là per coloro che sono nascosti in lui. Concedilo, Signore, possa questa benedizione cadere su questo convegno ed ogni uomo ed ogni donna possa partire da qui nascosto nella gloria della Shekinah del Dio Onnipotente. Concedilo, Padre. Chiedo questa benedizione quale tuo servitore, primi fratelli e le mie sorelle, nel nome di Gesù. Amen. Io credo.
Oh, I want to see him look upon his face as you live forever by his saving grace on the streets of glory. Let him be my boy, for his heart has home at last, ever pure and pure. Praise be to his name.
Gloria sia resa al suo nome. Io lo amo. Rallegrarmi per sempre, tenendomi nella presenza della gloria della Shekinah che non si spegnerà mai. È la mia storia, è il mio cantico, cantare alla sua presenza tutte le lodi lungo tutto il giorno, una perfetta sottomissione, tutto è al riposo. Io ed il mio Salvatore siamo benedetti per sempre. Questo è tutto. Quanti l'amiamo, non l'amate voi? Oh, quanto desidero vederlo!